Signore, signorine, signori, buongiorno. Oggi è il 10 di maggio del 2023. Sono partito di casa alle 6 e adesso sono le 9:58. Perché pensavo di poter far presto e poi sistemare la registrazione nella mattinata e per mezzogiorno finire, insomma, sistemarla. Invece poi, camminando per strada, poi arrivando qui, ho trovato gli uomini del cantiere che devono mettere le paratie perché il cantiere lì dove sono... dove c'è un angolo è diventato un rumentaio di spazzatura. La gente, invece di andare ad appostare la spazzatura negli ecopunti che sono qui vicino, la buttano per strada. È una cosa veramente, veramente che viene quasi la voglia di mettere la corrente elettrica a 7.000 volt per far emergere, per far scomparire i corpi e far emergere le anime. Io non capisco la gente quale mania, che cosa scatta nella mente perversa delle persone che, trovandosi a un metro, a due metri, trovandosi la possibilità di deporre le carte, le lattine, buttano tutto per strada. Altro che ecologia, altro che ecologia. Qui ci vuole un lavaggio del cervello, così. Quindi con l'architetto che era presente, poi abbiamo cominciato a chiacchierare, infatti sentite dei rumori in sottofondo e sono quelli del cantiere che lavorano. Qui è una chiesa che ormai siamo fermi da un sacco di tempo e io non so più che cosa fare, a che santo rivolgermi, perché tra l'altro il danno che riceviamo anche economico è enorme, perché avendo una, non potendo operare qui e dovendo andare in un'altra chiesa, ci facciamo carico delle spese di elettricità, quindi paghiamo due volte, poi tutto il resto. È una situazione veramente, veramente drammatica. Comunque in questa situazione mi dicono che è tutta l'Italia che è così, mi sembra un po' esagerato, ma comunque quella che funge da Presidente del Consiglio, che ha sempre la faccia corrucciata, sempre guarda in cagnesco come se si dovesse sempre difendere, parla di riforme costituzionali, cioè vuole mettere mano alla Costituzione. Io mi auguro che non ci sia la maggioranza qualificata in Parlamento, ma che si possa, se arrivano in fondo, poter andare al referendum, perché come ne sono stati bocciati i primi due, una di Berlusconi e una di Renzi, che poi sono la stessa persona, perché hanno lo stesso sentire, e sarà bocciato anche questo. E la mia idea è che per tutti quelli che sono eletti, che sono eleggibili a tutte le cariche pubbliche dello Stato, dovrebbero dare un esame previo di Costituzione. E non solo di Costituzione, ma anche di competenza nelle cose, perché la maggior parte di coloro che sono in Parlamento, se ne togli una decina, la maggior parte non hanno alcuna competenza in nessuna materia e quindi legiferano solo per interesse di partito. Ora pensate un attimo se la emergenza delle emergenze era il ponte sullo stretto di Messina. Quello lì, se lo fanno, crollerà al primo terremoto. Quella è una zona sismica. Ma a loro cosa interessa? bisognerebbe mettere una fideiussione da parte di chi fa progetti, così, alla capo di cane. E, perché se l'esecutivo, se chi decide le leggi, decide le spese, non se ne assume anche la responsabilità, noi andremo a catafascio e vedrete che con questo governo l'Italia andrà in fallimento, perché sono i peggiori, cioè quelli che non hanno nessuna conoscenza di nulla, hanno sempre fatto l'opposizione e adesso cercano di vendicarsi. Guardate nelle nomine che stanno facendo un ammasso di arruffate, hanno fatto un decreto, addirittura un decreto d'urgenza. Io mi auguro che il Presidente della Repubblica non glielo faccia passare, perché non c'era nessuna urgenza, per fare dimettere il responsabile del teatro di Napoli per far posto al direttore della RAI, al posto del quale ci deve andare uno di fede meloniana. Capite a che punto siamo arrivati? Cioè, mai un degrado così profondo si era visto in Italia. Però gli italiani l'hanno voluto, perché veramente non è esatto dire gli italiani, perché se il 45% degli italiani non è andato a votare e altri si sono astenuti, significa che Meloni ha avuto, tra i votati, tra gli aventi diritto, ha avuto soltanto il 15-20%, quindi è un'assoluta minoranza. Non è che l'ha votato la stragrande maggioranza. D'altra parte abbiamo un Partito Democratico che annaspa, tanto, perché all'interno vi sono delle opposizioni che impediscono un coordinamento unico. Cioè, la Schlein può fare miracoli, ma non farà mai cose impossibili. Lo si vede su qualunque cosa. Il partito, all'interno del partito vi sono ancora un sacco e una sporta di renziani. O la Schlein ha il coraggio di buttarli fuori a calci nel sedere, dire andatevene col vostro padroncino, oppure andatevene in Medio Oriente dal Rinascimento di Riyadh, o degli Emirati Arabi, oppure non andrà nemmeno lei da nessuna parte. Nella cosiddetta ala di sinistra c'è che non c'è più nessuno di sinistra. Oggi nemmeno a svenarsi si trova un comunista velace. E quando dico comunista non dico stalinista, dico un berlingueriano, dico marxiano, cioè un concetto di politica che abbia come obiettivo il fine, il bene comune, cioè l'interesse generale e non l'interesse particolare. Purtroppo questo ce lo possiamo sognare e via di seguito. Nella Chiesa non si sta meglio. Ieri io ho spedito una newsletter indirizzata, però prima l'ho spedita personalmente, perché io cerco di essere sempre corretto. Ho spedito una lettera al Vaticano, a due dicasteri, il dicastero dei Vescovi e il dicastero del Clero, e anche al Vescovo di Genova, al Vicario Generale e agli altri cinque vicari episcopali, in cui faccio delle denunce su alcuni comportamenti e scelte fatte dal Vescovo che a me sembrano codice alla mano, fuori legge. Siccome io non le tollero queste cose, perché se stessero zitti è un'altra cosa, ma questi pretendono di mettere le braghe al mondo e di comandare a tutti, pretendendo che tutti obbediscano, e loro fanno quello che vogliono. Questo io non lo tollero. Che sia il Vescovo, che sia il Papa, che sia il Vaticano, che sia il Padre Eterno, nessuno può fare quello che vuole, ma deve fare quello che deve. Deve essere coerente tra quello che si dice e quello che si fa. In questo periodo, qui nella Chiesa di Genova almeno, non si fa altro, ma credo anche nelle altre chiese. E la lettera che aveva spedito a suo tempo Alfonso al suo vescovo, che è uno dei migliori d'Italia, Don Erio, è uno dei migliori. Ah, vorrei averlo io, un vescovo così. Litigherei certamente, ma avrei un interlocutore e avrei anche uno spirito intelligente, uno spirito, diciamo, ecclesiale. Invece qui abbiamo delle persone che dicono una cosa, ne fanno un'altra, e fanno i loro interessi. Fanno i loro interessi. Quindi io pretendo che quello che chiedono a me lo vivano loro per primo. Per primi. Ho mandato poi questa lettera, l'ho mandato con una newsletter, l'ho mandato a tutti i preti di Genova e anche a tutti gli altri, cioè a tutta la mia lista, che sono grosso modo un 2000 indirizzi, per ora, perché non li metto, non è che registro sempre tutte le email che mi arrivano, perché ci vorrebbe una segreteria solo per gestire la posta. A me arrivano grosso modo 500 email al giorno, di cui quasi un terzo devo rispondere, e questo mi porta via veramente moltissimo tempo. Poi i lavori che devo fare, le risposte non sono mai risposte banali, anche perché le lettere non sono banali, tutto il resto sono cose passeggere, cose senza importanza, sono comunicazioni, pubblicità e tutto il resto. Però alcune, e ad alcune poi si intraprende una corrispondenza che bisogna mantenere, che bisogna mantenere. E infatti questo rientra nel... ad Alfonso vorrei dire che se vuole leggere quello che io ho scritto, dica, chieda a Luca di stampargliela, o a qualcuno dei nipoti di stampargliela dal mio sito www.paolofarinellaprete, in Google viene fuori la mia, il mio sito, dove c'è la prima a destra, dove c'è Paolo Farinella, lettera al vescovo Tasca e ai suoi vicari. Così si diverte un po'. Tutte queste cose sembrano che non ci appartengano, perché voi direte sono questioni di Genova, no, sono questioni di Chiesa. Perché se avvengono a Genova vuol dire che possono avvenire, sicuramente avvengono anche da altre parti. E tutto questo fa parte della domenica di oggi, che è l'ultima domenica del tempo di Pasqua, la sesta domenica di Pasqua dell'anno A. Leggiamo negli Atti degli Apostoli, capitolo 8, Filippo, che va in Samaria e avendo saputo che nessuno aveva ricevuto lo Spirito Santo, impone le mani per dare lo Spirito Santo. Questo sarebbe il testo più antico su cui si fonda il principio della cresima, cioè lo Spirito Santo separato dal battesimo. Poi la questione si complica nella prassi della Chiesa, come per esempio per mille anni di fatto la cresima veniva data nella la cresima, cioè non c'era la cresima, era il battesimo dove si dava, con il battesimo si recepiva l'ingresso, l'innesto nella Chiesa e si riceveva il dono dello Spirito Santo, cioè la capacità, l'attitudine, la disponibilità ad inserirsi in un rapporto personale con Gesù per comprendere anche la sua parola, che è il Vangelo. Dunque è una realtà in cui siamo immersi. La sesta domenica ci dice che dobbiamo immergerci nella realtà. Il Vangelo di Giovanni, che è il capitolo 14, è il primo discorso di Gesù nell'ultima cena. E questo brano parla del Paraclito, quindi il tema di oggi è lo Spirito. Cercherò di spiegare perché la questione è molto ampia. Molto ampia, non si riduce a una banalità come la cresima, ma è una visione molto più importante, lo vedremo tra breve. Noi viviamo in un tempo che mette tra parentesi ogni forma di paternità e maternità. Perché il nostro tempo non accetta, fa fatica ad accettare un'autorità autorevole, si impone per forza. Nel caso mio, per esempio, il vescovo che fa un decreto per modificare lo statuto dell'elezione del Consiglio presbiterale e lo fa senza consultare il clero, perché riguarda il gruppo del clero, compie un atto di autoritarismo, per cui tutti sono portati a non considerare la sua paternità come autorità autorevole. Un padre che si impone in casa a forza di grida, di bestemmie, di bastonate, e senza dare l'esempio della sua vita, cioè senza vivere quello che pretende, sarà un padre, ma non sarà mai un'autorità autorevole, perché c'è una differenza tra l'esercizio dell'autorità e l'esercizio della autorevolezza. Uno è autorevole perché non deve spiegare nulla, perché si vede, perché agisce in un modo corretto, senza imporre pesi agli altri e accettando il confronto con gli altri. Oggi, nella nostra società, abbondano i padroni, ma scarseggiano molto i padri e le madri. O meglio, le madri resistono di più dei padri, tant'è vero che sono quelle che sono uccise di più in questo tempo. Perché gli uomini senza la donna perdono completamente la bussola. Se voi, almeno specialmente per le generazioni più anziane, se muore prima la donna, a meno che l'uomo non sia stato proprio abituato, fin da piccole, ce ne sono tanti che sono capaci di essere autonomi, ma io conosco gente che è disperata perché dopo la morte della moglie, se la mettete davanti ad una lavatrice, crede che sia un mobile ornamentale. Oppure dice, come si apre questo gabinetto? Se mettete un uomo davanti a una cucina a gas, ci vuole tutta che sappia come accenderlo, ma se gli date una padella, dice, beh, cosa ci faccio? Magari la scambia per la padella dell'ospedale. Cioè, viviamo in un tempo in cui l'emancipazione, la libertà, l'autonomia della donna ha creato un fortissimo disequilibrio nella componente maschile della società. E questo anche tra i giovani. Quando una donna lascia un uomo, e se lo lascia vuol dire che non ne poteva proprio più, oppure perché si illude di trovare di meglio in un'altra condizione o situazione, voi vedete che l'uomo, anche giovane, non accetta l'umiliazione di essere lasciato. Al sottofondo di questo c'è il concetto maschilista, patriarcale della società. Cioè la donna, per quanto noi possiamo dire che siamo tutti uguali, uomo e donna, non è vero. Non è vero. Perché alla fine, alla resa dei conti, tutti i nodi vengono al pettine e sentiamo la resistenza da parte dei maschi del loro terrore di non essere all'altezza o di considerare la donna una proprietà personale. Nello stesso tempo abbiamo i genitori, padri e madri, sono totalmente isolati. La società li lascia da soli. Abbiamo un bel modo di dire che nascono pochi figli, circa poco meno di 500.000 di bambini in meno ci sono, che noi abbiamo intrapreso una via della dissoluzione, quindi scompariremo. E non è sufficiente far sposare i preti per pareggiare la cosa. Non basterà. E poi, guardate, meglio non farli sposare i preti. Meglio non farli sposare i preti. Sarebbero un disastro. Un disastro come preti, un disastro come mariti, un disastro come genitori. Cosa volete che insegnino ai figli? Poveracci. No, ci vorrebbe uno, poi dovranno ricorrere ai ripari con degli psicologi attrezzati, ma attrezzati forte. I padri e le madri di oggi sono disorientati perché sono lasciati soli. Per esempio la mancanza totale di asili, e sembra che anche con il PNRR questo governo non sarà in grado di gestirlo perché non ha né le competenze, né le intelligenze, né le forze. Tanto che hanno cominciato a dire che la colpa non è loro, la colpa è di Conte che è riuscito a prendere tanti soldi, doveva prenderne di meno. Vi rendete conto a che punto si arriva? Vi rendete conto a che punto siamo arrivati? Se si accusa uno che ha combattuto tutto il tempo che è stato suo, anche di notte, non si è mosso dal posto finché non ha ricevuto quello che voleva, e poi gli hanno dato anche di più. Gli hanno dato un 20 miliardi anche di più perché è stato bravo. E questi li stanno dilapidando perché non li prenderanno, non li prenderanno. Quindi il problema dell'asilo, il problema della scuola, il problema della sanità. Vi ho detto un'altra volta, l'ultima, la penultima volta, che io non riesco a fare un esame, una colonscopia che devo fare ogni 3 anni, perché c'è una familiarità di tumori in famiglia al colon, e non si riesce. Ma io non voglio andare a fare un esame privato, perché è quello che vogliono. Io pretendo che sia il servizio pubblico, perché ogni mese mi trattengono le tasse per la sanità. Io ho diritto, me lo devono dare. E vedremo, perché io ci riuscirò, riscriverò di nuovo, e questa volta, se sarà necessario, mi rivolgerò al tribunale. Una famiglia oggi non è più in grado di sostenere la crescita dei figli, perché non hanno quell'assistenza di strumenti e di strutture necessari a garantire una regolare vita, anche tenendo presente che i bambini che frequentano l'asilo nido, l'asilo, prima di arrivare alle elementari, sono quei bambini che sviluppano di più il cervello. Dicono di aver abbassato le tasse, ma vi rendete conto che saranno tra i 40 e i 50 euro che non bastano nemmeno a coprire la spesa della frutta? E in più questi 40 e 50 euro li hanno tolti ai poveri, perché la logica di questo governo è aiutare quelli che possiedono. I poveri si devono arrangiare. Avremo adesso 400.000 famiglie che dovranno arrangiarsi. Noi dell'associazione Ludovica Rabotti tremiamo, perché prevediamo che ci saranno delle richieste che torneranno a fare le richieste che non avevamo più, perché c'era il reddito di cittadinanza. Avendo tolto questo, aumenteranno le richieste di povertà, le richieste da parte dei poveri. Noi non sapremo come rispondere, perché non avremo i mezzi, non sarà sufficiente. Cioè, è proprio al di fuori della portata delle forze, ma non è giusto nemmeno che devono essere i privati a sopperire lo Stato. E questo mette in evidenza un secondo punto che ci riguarda proprio direttamente, che fa parte di quella che è la visione della liturgia, che è completamente distante dalla visione della Chiesa di oggi, escluso Papa Francesco. Il crollo della cultura come valore in sé, fondata sulla conoscenza, la lettura, lo studio, il teatro, l'arte, la musica, il cinema, il divertimento, eccetera, porta i suoi frutti. E i frutti sono la decadenza totale. Il fatto che noi perdiamo la memoria e quindi perdiamo le nostre origini dipende anche da questo fatto, che la cultura è un viaggio che va lontano, che riflette su quello che è accaduto nel pensiero, che ci arriva da molto molto lontano, e che attraverso le generazioni e le esperienze delle generazioni, con le proprie riuscite, con i fallimenti, alla fine ha formato un pensiero. Cioè io attraverso la cultura prendo coscienza di non essere un funco fuori stagione, ma sono una persona che si è formata con l'ausilio di un lungo stuolo di persone. La cultura mi dice che la nazione italiana non è una nazione monolitica, non è una nazione di razza bianca, anche se il colore è quello che è. La cultura mi dice che la nazione italiana, cioè quel lembo di terra che va dalle Alpi quasi all'Africa, è una nazione che si è formata lungo i millenni e lungo i secoli solo a motivo delle migrazioni. Tanto per dire, sembra che i primi che hanno abitato la Liguria sembra che siano stati dei siculi. E allora? Cioè la storia dell'umanità, la storia da cui noi proveniamo è molto importante. Io sfido tutti coloro che mi ascoltano a farsi fare l'esame del DNA. Perché sarebbe importante sapere, conoscere quali sono, di quale colore è il sangue proprio. Io credo che ognuno di voi, ognuno di noi, avrebbe non meno di una ventina di razze incorporate nel proprio DNA, cioè nella propria storia. Ci sarà una porzione di Africa, ci sarà una porzione di Asia, ci sarà una porzione nordica, ci sarà una porzione mediterranea, ci saranno un miscuglio di culture, di civiltà, di popoli, un miscuglio. Per cui noi non siamo mai una cosa sola. L'aberrazione della razza unica è solo un'aberrazione malata del nazismo e del fascismo. La razza non esiste. Scientificamente tutti gli scienziati su questo sono concordi che la razza non è un criterio scientifico, ma è una denominazione culturale, che cioè esteriore, che si giudicano le persone in base al colore. Quindi il crollo della cultura crea disorientamento, ignoranza, e questo produce, come dire, un effetto che i figli cercano costantemente la protezione dei genitori, e i genitori, preoccupati per il futuro dei propri figli, cercano di mantenerli sempre sotto il controllo diretto della loro autorità. Il criterio invece fondamentale per la crescita, il primo criterio, è che il bambino dalla nascita in poi deve, esclusi i primi 3 anni, che sono anni di sudditanza e di dipendenza totale e assoluta dalla madre, anche attraverso l'allattamento, perché la conoscenza del bambino non avviene attraverso l'intelligenza, ma attraverso il corpo. Il succhiare il seno, il succhiare il capezzolo della mamma, non è solo per mangiare, ma è per conoscere. E per il bambino corrisponde, per il bambino ha lo stesso valore che per l'adulto ha un rapporto sessuale. Cioè il bambino conosce attraverso i sensi, e il calore, l'odore della madre è la prima conoscenza che il bambino ha. E se viene meno questo, il bambino sarà un bambino altro. Poi dal 3° anno in poi comincia. Freud e la psicanalisi hanno mai detto parole definitive su queste fasi di crescita, la fase orale, la fase anale, la fase fallica. Al 3° anno comincia la conoscenza fallica, cioè la conoscenza della diversità. Perché ci si comincia a diversificare. E questo vale su tutti i piani. Se noi, anche in una formazione, diciamo così, di fede, non teniamo conto di queste cose, noi immettiamo dentro i bambini delle cose perverse. In questi giorni spopolano le prime comunioni, le cresime. Io stesso parteciperò ad una prima comunione di una bambina che ancora ieri sera mi ha detto non ti sei dimenticato, vero? Perché devi venire. Io mi ha detto anche il regalo che vuole. Quindi capite che c'è la teoria di Pavlov dei riflessi condizionati. La prima comunione vuol dire regalo. Il bambino non puoi deluderlo, perché il bambino ti abbina con tutte le circostanze. No, volevo solo ricordartelo perché magari tu sei vecchio e ti sei dimenticato, ti puoi dimenticare. E allora te lo volevo ricordare, te lo dice con è carina nel dire questo. Mentre il ragazzo, 12 anni, mi dice, lo dà per scontato, tu vieni alla cresima. Non mi dice puoi venire, per lui non esiste che io non possa andare. Tu vieni. Posso non andare, devo andare, pur essendo fuori Genova e a distanza di una settimana l'uno dall'altro, ma io non posso fermarmi una settimana, perché sono fratello e sorella, quindi devo fare due viaggi. Però se questo è importante per i bambini, lo si fa, e io lo faccio. Quindi la diversificazione, cioè la crescita del bambino, guardate che sto commentando le letture di oggi, non sto facendo una lezione di psicologia. La crescita del bambino deve essere misurata sulla sua autonomia. Finché il bambino cresce, finché non arriviamo nel processo di crescita ad uccidere i genitori, noi non cresceremo mai. Quando io studiavo psicologia, avevo letto di Sheldon Bernard Kopp: se incontri Buddha per strada, uccidilo. Il pellegrinaggio del paziente nella psicoterapia. Cioè noi la prima segno di autonomia totale, di liberazione totale, di libertà, di affermazione di sé è uccidere il Buddha che si incontra per strada. Il Buddha qui nella fattispecie del percorso di una persona è il guru, è il maestro, è il prete, è l'autorità, è il padre, è la madre, è la persona responsabile, non so, dello sport, cioè tutti coloro che esercitano una autorità nei confronti dei bambini. L'autorità per i bambini è importante, però questa autorità nella forma autoritaria deve finire. Il bambino non ha coscienza, per esempio, dei pericoli. Il bambino si butta, ma quando il bambino cresce non può avere sempre accanto l'adulto che lo accompagni per la strada. Uccidi il Buddha che incontri per strada. L'elemento, altri due elementi che fanno parte di questo processo sono che in base alla mia esperienza, quindi non voglio farne una legge generale, ma in base alla mia esperienza, che non è una cosa da poco, le molte persone che si sposano oggi, dopo lunghe convivenze anche, si sposano spinti inconsciamente dal terrore della solitudine. Mentre un tempo che non rimpiangiamo, c'era una cultura, c'era un paese, c'era una società che conteneva tutti. E quando uno si sposava all'interno di un rituale sociale. Tutto il paese, tutta la tribù, tutta la comunità umana partecipava perché condivideva. E il matrimonio era, prima di essere sacramento, perché è sacramento solo da qualche secolo, prima non lo era sacramento, il matrimonio era solo una festa privata che diventava pubblica, con cui la società accettava che due nuove persone fossero autorizzati dalla società a fare senza essere additati come persone di malaffare. Negli anni 30, 40, 50, 60 era così. Anche oggi è così, anche se oggi sono cambiati radicalmente i parametri. Oggi non c'è più il sesso come espressione della società che autorizza la socievolezza e quindi anche a procreare. Oggi c'è la psicologia. Le persone sono sempre più sole e si mettono insieme, alle volte anche se non ne sono convinti, perché hanno paura di stare da soli. E sono figli disperati di una generazione disorientata. Buona parte delle persone non hanno una prospettiva, non hanno una prospettiva di lavoro, non hanno una prospettiva di stabilità, non hanno la possibilità di mettere su famiglia. Quindi sono costretti dalla vita a fare scelte provvisorie. E la provvisorietà genera mostri. Cioè, sembra che quando noi diciamo, per esempio, quando la Costituzione nostra dice all'articolo primo che la Repubblica, l'Italia è una Repubblica fondata sul lavoro, sapete chi ha voluto questa formulazione alla Costituente? La Pira e il suo gruppetto, che discussero insieme con i comunisti di Togliatti. La Pira soleva dire che il lavoro è il fondamento della Repubblica. Se toglie il fondamento, cioè se toglie il lavoro, tu distruggi, fai crollare la Repubblica, quindi la democrazia. Quando lui era sindaco di Firenze, negli anni 50, 54, 55, 56, 57, fece delle cose turche. Andò e fece celebrare la messa dentro la fabbrica della Pignone, che voleva chiudere. E il suo pensiero era le famiglie, le persone, gli operai, come fanno senza lavoro? E poiché erano cristiani, erano cattolici questi che lavorarono alla Costituente e sapevano il fatto loro perché erano formati, per loro il lavoro era il fondamento della spiritualità. Una persona, una coppia senza lavoro non può sognare. Non solo. Ma non può avere una coppia senza lavoro, una persona senza lavoro, non può avere nemmeno il tempo libero da dedicare, per esempio, al volontariato, oppure alla cultura. Come fa una persona senza lavoro ad andare a teatro? Come fa ad avere la socialità con gli altri che magari non è in grado di offrire un rinfresco ai suoi amici? Cioè, non avere lavoro e quindi non avere uno stipendio significa la morte sociale. E noi dovremmo dire che significa la morte dell'anima. Senza il lavoro non ci può essere spiritualità. Perché la spiritualità è la visione del mondo della vita che va oltre le apparenze, che abbraccia le generazioni successive. Ma se tu non sai come fare oggi a mezzogiorno, se cenerai la sera, come pretendi di poter sognare e progettare il mondo futuro? Non è possibile. Quindi senza lavoro vuol dire che uno si ripiega su se stesso, si regredisce nel bisogno di ritorno nel grembo materno. Il vero educatore, l'altro elemento che dimenticavo, è che oggi noi assistiamo sempre di più a genitori che diventano figli dei propri figli, cioè dei genitori così fragili da assumere i figli come loro genitori. Genitori deboli, fino al punto da diventare patologici. E questo perché sono innaturali, noi lo vediamo nell'associazione Robotti, quando vengono persone che ci chiedono aiuto e dice mi darò mio figlio perché io non posso aiutare lui, ma è lui che come può, perché ha un lavoro precario e quello che può mi dà. Ecco perché la Chiesa, invece di stare a predicare i santi, le comunioni, le cose, deve affrontare il problema dell'uomo, della donna, cioè il problema antropologico, il problema della sussistenza. Noi dobbiamo aiutare le persone non a diventare cattolici, noi dobbiamo aiutare le persone ad essere autonomi, ad essere liberi, ad essere se stesse, ad essere persone. E più aiutiamo l'autonomia, l'indipendenza delle persone, più aiutiamo la loro spiritualità, poi loro faranno le scelte. Qualcuno, non mi ricordo più chi, ma forse ieri per una lunga telefonata di una persona che mi ha detto, non so dove, non le voglio nemmeno sapere queste cose, che è apparsa una Madonna di Guadalupe qui in Italia ad una certa ora del giorno, che con ogni probabile certezza è il riflesso sulla facciata di un palazzo. Alla stessa ora del giorno è il riflesso del sole, che chissà come si combina, che dà l'idea, l'immagine di una Madonna, di una che viene interpretata come una Madonna. Mi dice questa persona che chi ha visto queste cose, anche lei è andata per vedere, è persone serie. A me? Io non metto in dubbio la serietà. Io metto in dubbio la credulità. vi diranno il Cristo è qua, il Cristo è là, non andate. Possono esserci queste cose, perché sono regressioni. La rivelazione si è chiusa con Gesù Cristo. Dopo Gesù Cristo non ci possono essere né apparizioni né altro. Mi dispiace. È una delle cose che, dei fenomeni che avvengono, come anche in questa cosa qui che vi ho appena detto, è che era pieno di persone malate, di persone lì allo spiazzo davanti al caseggiato, era pieno di persone che logicamente andavano disperate per chiedere la grazia, per chiedere un intervento, per chiedere un miracolo, per chiedere eccetera. Ecco, siamo al livello della preistoria. Una chiesa così non si salva più. Ecco perché dobbiamo diventare adulti. E se lo siamo nella vita, lo diventiamo anche nella fede. Il Vangelo lo esprime in una forma lapidaria. Lui deve crescere, io diminuire, dice Giovanni Battista riguardo a Gesù nel capitolo 3, versetto 30. Lui deve crescere e io diminuire. Il figlio deve crescere e io diminuire. Così come c'è un poeta che io cito molto perché mi piace e che dice ubbidirti a crescere è la mia vanità. Ubbidirti a crescere. Il padre e la madre sono coloro che ubbidiscono la crescita. E ubbidire la crescita vuol dire mettersi in ascolto di questa crescita, che come una pianticella sbuca dal terreno con la forza interiore che rompe qualsiasi ostacolo per potersi espandere, per potersi affermare. È una verità questa che dovremmo veramente mettere a carattere cubitali su tutte le scuole, su tutte le famiglie, su tutte le parrocchie, su tutti gli oratori. Ubbidirti a crescere è la mia vanità. Lui deve crescere, io diminuire. Questa questione è molto importante anche per la Chiesa, perché nella Chiesa la crescita delle singole persone spesso dall'autorità è considerata come un pericolo, per cui il vescovo deve affermare sempre la sua autorità e la gerarchia è gelosa della propria supremazia autoritaria, mantenendo così sempre i laici in uno stato di minorile età. Se voi pensate, l'ho già detto altre volte, ma ripetita iuvant, anche se stufant, nel diritto canonico, quindi nella legislazione della Chiesa universale, per dire com'è ancora più grave la cosa, perché finché è una diocesi tu dici vabbè è un cretino che governa la diocesi, ci può stare, ma se è una legge a livello mondiale vuol dire che è recepita proprio nell'ordinamento, cioè la struttura è così. Il consiglio pastorale e il consiglio presbiterale, dove sono gli unici due strumenti dove c'è la partecipazione di base, è nel consiglio pastorale che è fatto di soli laici, ecco, tutti questi consigli sono consultivi, cioè non sono deliberativi, loro si riuniscono, discutono, ma il loro parere non vale nulla. Il parroco potrebbe dire la logica del marchese del Grillo, io so io e voi non siete un, capite? Cioè nella Chiesa i laici non contano niente. Perché la gerarchia ha paura dei laici. Ad una persona che, non di qua, ma della Lombardia, che mi ha raccontato che cosa è successo ad una messa di sabato scorso, avevano avevano la lettura del capitolo 10 degli Atti degli Apostoli, e cioè la visita di Pietro in casa di Cornelio, dove Pietro descrive il sogno che ha fatto e dove afferma la necessità dell'apertura ai pagani. Beh, il prete è andato all'altare, tra l'altro era un polacco, che è importante dirlo, no? perché la chiesa polacca è tra le più retrograde del mondo, e questo lo si deve secondo Paolo II al comunismo, ai comunisti della Russia e della Polonia e a Giovanni Paolo II. Questo prete ha cominciato a dire: e voi, così, senza arte né parte, subito, quando le persone vengono qui e vogliono fare la comunione, io mi devo tenere alla legge, e se voi venite per tentare di aggirare la legge, dovete andarvene via, perché non potete, se c'è un padrino, una madrina, un genitore che non sono regolari, loro non possono fare la comunione e io non posso autorizzarli a fare la comunione, quindi è meglio che non veniate. È andato avanti così per 20 minuti. Alla fine questa persona si è alzata e se n'è andata via. Era una persona separata. Separate con un matrimonio, tra l'altro, annullato dal tribunale ecclesiastico. Io mi sono permesso di suggerire una cosa, di dire sì, bene andarsene via, ma sarebbe stato meglio se ferme lì in piedi davanti a tutti avessi detto: lei non ha il diritto di dire questo, perché in questo modo lei non è il rappresentante di Gesù Cristo, ma è il rappresentante di una legge che non appartiene alla rivelazione. Noi siamo ancora a questi livelli, perché non si vuole un popolo maturo, ma si vuole un popolo che ubbidisca. Io vedo per esempio i laici che sono più impegnati nel contesto delle parrocchie o della curia, che anche dai vestiti sono più clericali del clero. Ma d'altra parte, se crescono solo all'ombra dei preti, non c'è altro da fare. Il messaggio del Vangelo di oggi è che Gesù non vuole lasciare discepoli a vita, ma pretende di andarsene perché i suoi amici sappiano vivere da sé con discernimento e sappiano quindi fare scelte in autonomia. Non vuole un personale apostolico dipendente. Gesù esige un popolo, non una massa da manovrare a comando o a distanza. Quando noi leggiamo voi sarete il mio popolo e io sarò il vostro Dio, e ho riporto una sfilza di citazioni, che non è affermazione retorica, ma la formula sponsale in uso nei matrimoni per esprimere una unione nuziale e quindi feconda. La formula nuziale è: questo è la mia questa è la mia donna e io sono il suo uomo, questo è il mio uomo e io sarò la sua donna. Qui è dentro questo contesto di nuzialità e di fecondità che si situa il senso dell'invio del Paraclito, che significa consolatore, avvocato, come vedremo nell'omelia che faremo dopo le letture. Oh Gesù, antifona d'ingresso, con voce di gioia date l'annuncio, fatelo giungere ai confini della terra. Il Signore ha riscattato il suo popolo. Isaia 48, 20. Spirito Santo, tu mandi Filippo in Samaria perché cominci a predicare Cristo. Veni, Sante Spiritus. Spirito Santo, tu susciti le folle all'ascolto della predicazione di Filippo. Veni, Sante Spiritus. Spirito Santo, tu sei la garanzia dell'autenticità della predicazione apostolica. Veni, Sante Spiritus. Spirito Santo, tu è salire tutta la terra la lode alla gloria di Dio. Veni, Sante Spiritus. Spirito Santo, tu presenti la nostra preghiera al Padre che non la respinge. Veni, Sante Spiritus. Spirito Santo, tu susciti l'imitazione di Cristo che pregò per i suoi carnefici. Veni, Sante Spiritus. Spirito Santo, tu sei la Shekinah, la dimora, la presenza di Dio in mezzo a noi che non ci lascia mai orfani. Veni, Sante Spiritus. Spirito Santo, tu sei l'anima della nostra testimonianza eucaristica nel mondo. Veni, Sante Spiritus. L'assicurazione che la parola oggi ci dà è questa. È il versetto 18. Non vi lascerò orfani, verrò da voi. Nel testo greco non c'è il futuro nel verbo, come traduce la traduzione, come traduce la Bibbia della CEI, ma c'è un tempo presente che si potrebbe tradurre così. Non vi lascerò orfani, perché io continuo a venire a voi. L'idea è chiara. Nella fede noi non siamo mai soli, anche quando siamo schiacciati dall'isolamento. Non siamo mai soli. Beshem Ahav, Veaben, Veruach, Akkodesh, Elohim, Echad. Amen. Beshem nel nome, Av del Padre, Veaben è del Figlio, Veruach è dello Spirito, Akkodesh Santo, Elohim Dio, Echad uno. Amen. L'Apostolo Filippo è inviato in terra di Samaria. E lì si accorge, la terra di Samaria, voi lo sapete, erano nemici del popolo di Israele. Ancora oggi in Samaria si ha una Bibbia diversa, si celebra il padre Abramo, ma si accetta solo delle scritture del Pentateuco, e fanno il sacrificio dell'agnello, cioè c'è una religione diversa. E quando Gesù deve presentare e fare un esempio di altruismo, prende proprio un samaritano. c'era un uomo che incappato nelle brigante, passava di lì un samaritano. Dunque questi amici, questi nemici diventano il modello del comportamento di Dio. Filippo deve andare in Samaria. Cioè, con la morte di Gesù si rompono tutti i confini. Non esistono più nemici, non esistono più popoli diversi, ma esiste l'umanità di Dio. Quindi noi ci raccogliamo tutte le nostre intenzioni e mettiamo dentro queste intenzioni tutto quello che portiamo dentro di noi, specialmente le persone che fanno parte della nostra vita, le persone per le quali trepidiamo, per le quali amiamo, per le quali speriamo nel futuro. E in questo contesto di fecondità non dimentichiamo le persone che sono per la strada e sono alla ricerca di una vita migliore. Questa notte tra Ventimiglia e la Francia hanno salvato un gruppo di persone che erano quasi assiderate. Pensate che uno di loro, per passare il confine verso la Francia, dove hanno i loro parenti, era in mezzo alla neve delle Alpi, era con le ciabatte. Loro che vengono dall'Africa, è una cosa inimmaginabile. Quando negli anni Ottanta, nella comunità che avevo io, avevo preso, pensate, negli anni 80-84, un affare del genere, c'erano due marocchini e una volta per fargli fare un'esperienza diversa a tutti quelli che hanno voluto, li ho portati in Val d'Aosta sulla neve. Questi due marocchini sono rimasti allibiti perché in vita loro, eppure erano persone di 30-40 anni, non avevano mai visto la neve in vita loro. Gli ho fatto fare scuola, siamo stati 3-4 giorni, però ho preso un istruttore per insegnargli a muoversi un pochettino con gli sci ai piedi per provare l'ebbrezza di queste cose qui. Non avevano mai visto la neve. E chissà che cosa avrà, dice, noi ce la facciamo, ma non è possibile in certe condizioni. Hanno dovuto chiamare, poi per fortuna uno ha chiamato aiuto con il cellulare e sono andati con l'elicottero a salvarli. Ecco, queste persone hanno diritto di abitare la nostra preghiera, la nostra ospitalità, perché tutta l'umanità appartiene a Dio e se appartiene a Dio appartiene anche a noi. Tuo Padre, che per la preghiera del tuo Figlio ci hai donato lo spirito della verità, ravviva in noi con la sua potenza il ricordo delle parole di Gesù, perché siamo pronti a rispondere a chiunque domandi ragione della speranza che è in noi. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. La prima lettura, come vi dicevo, è tratta dagli Atti degli Apostoli, capitolo 8, diversi versetti. In quei giorni Filippo, sceso in una città della Samaria, predicava loro il Cristo. E le folle unanimi prestavano attenzione alle parole di Filippo, sentendolo parlare e vedendo i segni che egli compiva. Infatti, da molti indemoniati uscivano spiriti impuri emettendo alte grida, e molti paralitici e storpi furono guariti. E vi fu grande gioia in quella città. Frattanto, gli apostoli a Gerusalemme seppero che la Samaria aveva accolto la parola di Dio e inviarono a loro Pietro e Giovanni. Essi scesero e pregarono per loro perché ricevessero lo Spirito Santo. Non era infatti ancora disceso sopra di loro, ma erano stati solo battezzati nel nome del Signore Gesù. Allora imponevano loro le mani e quelli ricevevano lo Spirito Santo. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Non so se avete notato in questa lettura alcuni elementi. Filippo va in Samaria, cioè in un paese, come vi ho detto, nemico dei giudei. Dire a uno, offendere una persona ebrea, bastava dirgli sei un samaritano. Come dire ad un altro sei un porco, insomma. Quando la notizia si sparge e arriva a Gerusalemme, gli apostoli si meravigliano, si spaventano e corrono, Pietro e Giovanni, a verificare se è vero. Cioè sono increduli proprio perché, e dire ma come, quelli sono, non sono ebrei, sono samaritani, che erano ancora peggio per i giudei, peggio dei pagani, e verificano che lo Spirito Santo discende su di loro come era disceso sugli apostoli, e imposero le mani. Qui, come vi dicevo, abbiamo il primo testo dove si potrebbe fondare la cresima, quella che chiamiamo cresima, cioè l'unzione, il dono dello Spirito separata dal battesimo. Ma questo, diciamo che in teologia è un altro paio di monache. Il Salmo 66 è un inno di ringraziamento collettivo e ha un aspetto, un richiamo, un andamento universalistico, con un invito a vedere, venire a vedere le opere del Signore. Acclamate Dio, voi tutti popoli della terra. Acclamate Dio, voi tutti della terra. Acclamate Dio, voi tutti della terra. Vedete questo corale universalistico. Acclamate Dio, voi tutti della terra, cantate alla gloria del suo nome, dategli gloria con la lode, dite a Dio, terribili sono le tue opere. Acclamate Dio, voi tutti della terra. A te si prostri tutta la terra, a te inni, a te canti inni, canti al tuo nome. Venite e vedete le opere di Dio, terribile nel suo agire sugli uomini. Acclamate Dio, voi tutti della terra. Egli cambiò il mare in terra ferma, passarono a piedi i fiumi. Per questo in lui esultiamo di gioia, con la sua forza domina in eterno. Acclamate Dio, voi tutti della terra. Venite, ascoltate voi tutti che temete Dio, e narrerò quanto per me ha fatto. Sì, benedetto Dio, che non ha respinto la mia preghiera, non mi ha negato la sua misericordia. Acclamate Dio, voi tutti della terra. Il Vangelo è tratto dal capitolo 14, con i versetti, 6-7 versetti, dal 15 al 21, 7 versetti. Il tema centrale di tutto il discorso è l'amore, e all'interno di questo amore si compie l'alleanza di Dio. Tutta la Torah e tutti i profeti si possono sintetizzare in un solo comandamento: amare Dio, amando gli altri. E il segno, la forma fisica, l'incarnazione di questo amore è lo Spirito Santo. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, o Signore. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: se mi amate, osserverete i miei comandamenti. E io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro paraclito perché rimanga con voi per sempre. Lo Spirito della verità, che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete perché egli rimane presso di voi e sarà in voi. Non vi lascerò orfani, io continuerò a venire da voi. E ancora un poco e il mondo non mi vedrà più. Voi invece mi vedrete perché io vivo e voi vivrete. In quel giorno voi saprete che io sono nel Padre mio e voi in me e io in voi. Chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, questi è colui che mi ama. Chi ama me sarà amato dal Padre mio e anch'io lo amerò e mi manifesterò a lui. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Al tempo di Gesù vi era un giudaismo pluralista, con molte scuole, quindi diverse interpretazioni sia della Torah sia della religione. Ogni maestro o rabbino poteva aprire una scuola e proporre una propria interpretazione, purché si potesse appoggiare su un autore, un testimone antico, e più antico era il testimone, più era solido il proprio insegnamento. Le scuole maggiori erano rappresentate nel Sinedrio, che era composto da 70 membri: farisei, sadducei, sacerdoti, scribi e anziani. Gesù si inserisce in questo ambiente pluralista e si presenta come un rabbino che ha una proposta di vita religiosa all'interno del sistema ebraico. Di tendenza Gesù era fariseo. Ad ogni passo troviamo nei Vangeli visite di farisei, sacerdoti, scribi, anziani che vanno da Gesù, inviano proprio messaggeri per informarsi di quale tradizione è portatore. Gesù porta una interpretazione che non si basa sulla tradizione conosciuta. Quindi rompe con la tradizione, ma propone una rilettura della tradizione scritta e orale completamente nuova. Anche se non c'è il rifiuto, ma c'è il compimento. Quello che Paolo chiamerà il pleroma, cioè la pienezza. Non basta più l'autorità di qualcuno, di un maestro autorevole antico, ma esclusivamente Gesù la basa sulla propria persona. Si pone cioè come fondamento. Si può immaginare la dirompenza che dovette avere in un ambiente chiuso e letteralmente legato alla tradizione. Quando parliamo della tradizione, dobbiamo prima di tutto fare i gargarismi, perché non dobbiamo avere la presunzione di sapere che la tradizione è fissa. La tradizione è tale perché si evolve. Tutto l'insegnamento al tempo di Gesù era basato sull'autorità dei testimoni antichi e il nuovo poteva dare una interpretazione purché fosse basata su un autore antico. Un autore, il massimo degli autori nel tempo, erano gli autori del III secolo avanti Cristo, perché è lì che comincia la trasmissione coordinata, quando si definisce il canone ebraico 444 con Ezra e Nehemia, peraltro Babilonia non in terra di Israele. Dunque la tradizione che Gesù trova la contesta e dice: io ho il diritto di dare una interpretazione completamente nuova e non mi baso sull'autorevolezza di qualcuno del passato, ma mi baso sull'autorevolezza mia. E la sua autorevolezza era fondata soltanto sulla sua persona, sulla sua, come dire, sul suo modo di vivere, quindi sulla sua testimonianza. Egli non ha alcuna intenzione, Gesù, di fondare una religione nuova, ma si situa dentro il giudaismo contemporaneo per portarlo dall'interno all'esplosione e quindi al compimento, facendo emergere tutte le contraddizioni e le incongruenze. Volete voi conoscere anche nel campo cattolico tutte queste contraddizioni e incongruenze? Tanto per fare un esempio, le affermazioni teologiche di Gregorio XVI o di, in parte, di Leone XIII, o di Pio X, di Pio IX prima, poi di Leone XIII, poi di Leone, di Pio X, sono tutte in contraddizione con il Concilio Vaticano II. È inutile che stiamo lì a cincischiare e a cercare di fare il concordismo. Non è possibile. I papi definiscono aberrazione la libertà di coscienza. Il Concilio Vaticano II dice che la libertà di coscienza è fondata sulla dignità di figli di Dio. Non solo, Pio X, nel suo Quanta Cura, dice che è volontà di Dio che vi siano ricchi e poveri, liberi e schiavi. È volontà di Dio. E chi non la pensa così deve essere scomunicato e fuori dalla Chiesa. Come la mettiamo? Il concetto di tradizione noi l'abbiamo preso soltanto nella sua forma esteriore, perché quando noi leggiamo la Bibbia o leggiamo la storia della Chiesa, siamo materialisti. Noi non sappiamo dov'è lo Spirito Santo. Se avessimo consapevolezza del Paraclito, noi saremmo più ridimensionati. Non diremmo la tradizione non si tocca, perché la tradizione è il deposito della fede fisso. Ma chi l'ha mai detto? Voi che rappresentate uno che ha messo, che ha fatto la rivoluzione e che ha contestato la religione e ha contestato la tradizione che si trovava in Israele e ha preteso di interpretare la rivelazione, di interpretare la Bibbia fondandosi sulla propria autorità. Solo dopo la sua morte e dopo l'espulsione dei cristiani dalla sinagoga dei giudei, i seguaci di Gesù prendono una strada diversa, pur continuando a considerarsi figli ed eredi di Mosè. Questo avviene col concilio di Avila nel 90 dopo Cristo, e abbiamo il Vangelo di Giovanni, che è contemporaneo, lo abbiamo pieno di questi riferimenti. Vi ricordate il cieco nato? No, lo espulsero dalla sinagoga, lo cacciarono via. E poi dopo il 90 abbiamo il 135 con Adriano, che l'imperatore Adriano, che proibisce agli ebrei di dimorare nella Palestina. I cristiani che intraprendono una strada completamente diversa. Tra il 90 e il 135 i due fratelli, il giudaismo e il cristianesimo, i due gemelli, si separano. Il cristianesimo che va verso l'Occidente, mentre gli ebrei fanno sistematicamente esperienza del ghetto perché non vogliono mescolarsi con gli altri, per mantenere prevalentemente la scrittura riservata esclusivamente a loro, i cristiani cominciano a diffondere la cultura greca, che è quella ufficiale. A Roma si parlava il greco, per tre secoli la messa veniva detta in greco. A Roma, o in ebraico o in aramaico, prevalentemente in aramaico. Soltanto dal IV secolo, quando si dispone della Bibbia tradotta da Gerolamo, si comincia a pensare a un cristianesimo che non è più il cristianesimo di prima, e non è più il Gesù orientale, non è più il Gesù giudeo. Ma è un'altra cosa, e noi dovremmo avere presente questo. Mi dispiace essere così drastico su queste cose, ma è la storia che ce lo dice, e andare contro la storia è proprio un millantatore può farlo. Cioè, noi non predichiamo più il Dio di Gesù Cristo, e dovremmo ricominciare dalle fondamenta. Volete tornare alla tradizione? Studiate e ricominciamo da capo. Perché il cristianesimo che è nato con la Bibbia latina è un'altra cosa, è un'altra storia. Osservare la Torah è l'obiettivo di ogni israelita. E osservare ha qui il senso tecnico di custodire con scrupolo e timore. Siracide 21:11. Gli ebrei, per essere fedeli alla Torah, devono osservare nella tradizione che si sviluppa 613 precetti. Perché 613? La parola Torah, che significa insegnamento, non è la legge. Quando dite la legge, dite una cosa stupida. La Torah vuol dire insegnamento. L'insegnamento è un processo. La legge è fissa, l'insegnamento è un processo. In ebraico la parola Torah ha un valore numerico, cioè secondo la gematria, voi sapete che le lettere ebraiche, come le lettere greche, come le lettere latine, hanno, ognuna ha un valore numerico. Se noi sommiamo le singole lettere, in ebraico si hanno solo le consonanti, le vocali non contano, perché le vocali sono state messe dai masoreti, tra l'altro tra il secolo VIII e il secolo X. Dunque, il valore della parola Torah in base alla gematria, cioè alla scienza dei numeri, è di 611. A questo valore si aggiungono i primi due, il valore numerico dei primi due comandamenti, dati direttamente a Israele perché riguardano la persona di Dio, il primo e il secondo. Dunque abbiamo 611, che è la parola Torah, più la persona di Dio nei due comandamenti, e fa 613. L'insegnamento di Dio è il concetto, numero finale, che indica quindi la totalità della Torah, e di conseguenza essa, la Torah, indica la volontà di Dio. Questo numero non è casuale, ma indica che ogni israelita è circondato, custodito, protetto e avvolto in ogni istante della sua vita dai comandamenti di Dio. Gli stessi farisei, che erano più vicini al popolo, ritenevano che il popolo non fosse assolutamente in grado di osservare tutti i 613 precetti. Se è vero che il pia israelita deve osservare, custodire i comandamenti, è anche vero il contrario. Sono i comandamenti che custodiscono e proteggono il pio israelita. I 613 precetti, dice la tradizione, furono dati a Mosè. 365 comandamenti negativi, come il numero dei giorni dell'anno solare, e 248 comandamenti positivi corrispondenti alle parti del corpo umano. Questo secondo Similai Rav, Similai Amoraita, del III secolo d.C., lo troviamo nel Talmud, nel trattato Makkot 23b. Sia il tempo, 365 giorni, cioè un anno, sia la persona, 248 parti che compongono il corpo, sono soggetti alla Torah, cioè alla supremazia di Dio. Per questo gli ebrei, quando pregano, muovono tutto il corpo in un dondolio costante, perché tutte le parti del corpo, cioè la persona, devono partecipare alla preghiera. Rabbi Nehemia bar Hakanah, non sappiamo chi sia, solo che la tradizione ce lo tramanta nel Talmud, dice a colui che accetta il giogo della Torah, ricordate Gesù? Il mio giogo è dolce e leggero, il giogo del regno sarà risparmiato, il giogo delle preoccupazioni mondane. Gesù che cosa dirà? Cercate prima il regno di Dio e il resto vi sarà dato in sovrappiù. Ecco perché è necessario studiare il giudaismo per capire il Vangelo. Gesù non è un fungo fuori stagione, non è una novità. Gesù è dentro il giudaismo, è intriso della tradizione scritta e orale, ma lui pretende di interpretarla a modo suo. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me e troverete ristoro tutte le preoccupazioni. Il mio giogo infatti è dolce e il mio peso leggero. Gesù esplicita l'obiettivo di ogni ebreo: osservare la Torah, cioè i comandamenti, significa semplicemente amare, e per questo tutti i comandamenti si riducono a uno solo: amare Dio e il prossimo, che è il principio del Levitico. Non è una novità di Gesù, è il Levitico 18:18. Gesù non si limita semplicemente a sburocratizzare la fede, ma si ricollega alla tradizione del Deuteronomio, che è diventata l'anima della spiritualità e della preghiera di Israele. Ascolta, Israele, amerai il Signore tuo Dio. Shema Israel. E quindi riporta la Torah al principio, cioè al comando primitivo, ad una tradizione giudaica che Gesù conosce, insegna ad amare Dio con animo libero e senza secondi fini. Antigone di Socò ricevette la tradizione di Simeone il Giusto. Egli soleva dire: non siate come quei servi che prestano servizio al loro padrone con l'intenzione di riceverne ricompensa. Io credo e purifico la mia anima per andare in paradiso, per non andare all'inferno, per salvare le anime del purgatorio. Ma siate come quei servi che prestano servizio al loro padrone senza l'intenzione di riceverne alcuna ricompensa. E sia su di voi il timore del Signore. Questa si trova nella Mishnah, nel trattato Perché Avot, le dottrine, le massime dei padri, al capitolo primo, alla Mishnah 3. Quindi, questa affermazione non è forse il concetto di agape che ha Paolo nella prima Corinzi 13? Noi la parola agape l'abbiamo tradotta con la parola carità, o ancora peggio con la parola amore. La parola amore in italiano non vuol dire nulla, anzi è una parola equivoca. E la parola carità ancora peggio, perché per noi la carità è fare elemosina. E abbiamo svalutato due parole, elemosina e carità, che hanno una pregnanza tale da fare accapponare la pelle. In altre parole, noi siamo ignoranti, conosciamo solo la polvere della parola di Dio. Noi preti, ma questo dovrebbe valere anche per i laici, in un modo diverso logicamente, perché noi che non abbiamo famiglia, non abbiamo moglie, non abbiamo figli, almeno così appare, dovrebbe essere. Oh Signore, dovremmo dedicare il nostro tempo alla parola, non agli affari, alla parola. La nostra specialità è la parola di Dio, non è la tradizione, non è la liturgia, non è il diritto canonico. La nostra specialità è la parola di Dio, che sta sulla parola. Si deve stare sulla parola. Cioè bisogna sedere sulla parola. Bisogna mangiare la parola. Bisogna ruminare, Ezechiele 2:3. Bisogna ruminare la parola. E ruminare vuol dire masticarla e digerirla 3, 4, 5 volte. Quando un prete improvvisa un'omelia, è un omicida. O se volete, è un deicida. Quando si celebra la messa, così come un'azione, una pratica di pietà, per devozione. Mi dispiace che ci sia che dire questo. Mi dispiace dire questo, ma se ai preti fosse tolta, alla messa, fosse tolta il valore economico, cioè l'offerta della messa, io sono convinto che la maggior parte dei preti non celebrerebbe la messa. Ora, la tradizione giudaica si collega a questo testo e interpreta che l'amore gratuito spinge ad osservare, l'amore gratuito spinge ad osservare i 248 comandamenti positivi, mentre il timore di Dio ispira a non trasgredire i 365 comandamenti negativi o divieti. Agostino è quello che l'ha capito di più di tutti. Dilige et fac quod vis. Questa frase di Agostino si trova in Ioannis Epistolam ad Epartos Tractatus Decem 7:8. Trattato 7, numero 8. Ama e fai quello che vuoi. Perché se uno ama nel senso di agape, come lo intende Gesù, come lo intende Paolo, e cioè non amore gratuito, che è una stupidaggine, ma amare l'altro, l'altra, gli altri, senza pretendere in cambio nulla. È una parola intraducibile in italiano, se non con una circonlocuzione. Nella Bibbia il verbo agapao, agapò, è applicato solo a Dio. Questa è la chiave di lettura, non un'altra. Dio ama senza pretendere in cambio nulla. Perché nel momento in cui ha creato, dice sempre la tradizione giudaica, è scoppiato il Big Ben, cioè lo Tzimtzum, li chiamano gli ebrei. E cioè Dio si è accorciato per fare spazio all'altro. E per fare spazio all'altro gli hanno dovuto lasciare proprio lo spazio perché si potesse muovere. E questo movimento è la libertà che Dio ha dato a ciascuno. E in questa libertà c'è anche la possibilità di dire di no a Dio. Capite che noi dobbiamo completamente purificare il concetto di Dio che abbiamo, di Dio, il nostro pensiero, la metanoia, non è la conversione dei peccatucci, della conversione di passare da una religione ad un'altra, oppure di fare penitenza, di macerarsi per poter avere il perdono. Non è così. La metanoia è un cambiamento di mentalità, è un cambiamento di pensiero, è un radicalmente cambio di modo di pensare e quindi di cambiare i criteri con cui noi formiamo il nostro pensiero. La conversione è una cosa seria, non è un atteggiamento. Metanoeite, kai pisteuete to evangelio. Metanoeite, pisteuete. Cambiate mentalità, cambiate i criteri di valutazione. Perché solo così potete identificarvi con i Vangeli. E quindi con il Vangelo, che è la persona di Gesù, in base a Marco 1.1. Arche tu evangeliu Jesu Christu iuiu Theu. Terribile questa frase, che è il titolo dell'Evangelo, che probabilmente non fa parte del testo, ma è stato aggiunto non sappiamo dove, ma a noi è arrivato come parte del testo. Arche non dice inizio, come purtroppo la traduzione della CEI, che è una traduzione balorda, una traduzione impossibile, liturgica. Ma la Bibbia non può essere una traduzione liturgica, deve essere una traduzione corretta. Non è inizio, ma è arche. Perché in Giovanni 1 dobbiamo tradurre l'arche con principio e in Marco dobbiamo tradurlo con inizio del Vangelo? Non è un inizio, è il fondamento, arche, principio del Vangelo. Il principio, il fondamento, la logica del Vangelo, cioè della notizia piena di gioia. Qual è questa gioia? Qual è questo fondamento? Tu e anche io. Gesù Cristo. Iuiu Theu. E si possono tradurre correttamente, rispettando la grammatica, in questo modo: principio del Vangelo. Questo è un genitivo. Tutti gli altri genitivi sono genitivi che in esegesi si chiamano genitivi epesegetici, cioè genitivi di spiegazione, che si devono tradurre con cioè esplicativi, sono esplicativi. Principio del Vangelo, cioè Gesù, cioè Cristo, cioè figlio di Dio. Questa è la tesi del Vangelo di Marco. Non so perché siamo arrivati a questo, ma so che ci siamo arrivati. Vedete, quando io parto per, non per la tangente, è la mia, è, come dire, una circolare, mi perdo proprio. Dico solo, per concludere, perché qui io starei vita natural durante finché avrei forza. Dunque, c'è un termine nel Vangelo che abbiamo letto oggi, ed è il termine paraclito. Una di quelle parole bibliche che bisogna conoscere per sorseggiare alcune profondità della fede e della vita cristiana. E che nel Vangelo di oggi ricorre due volte. Al versetto 16 e al versetto 26. Il termine con cui noi lo traduciamo consolatore, deriva dal greco parakletos. Paracleto, paraclito, sarebbe bene mantenere questa traduzione. Il paraclito, poi dobbiamo spiegarlo, logico. E sia nella tradizione biblica che giudaica si può dire anche consigliere, intercessore. Anche Giuseppe Flavio la traduce così, ha sempre, sempre il significato di intercessore e consigliere. È inesistente questo termine nella Bibbia greca della 70 se si escludono due testi tardivi, Giobbe e Zaccaria. In tutto il Nuovo Testamento ricorre 5 volte soltanto e solo in Giovanni, di cui 4 nei discorsi di addio, quindi nei capitoli dal 13 al 17. E l'abbiamo in Giovanni 14, 16, 26, poi nel capitolo 15, versetto 26, nel capitolo 16, versetto 7 e nella prima di Giovanni al capitolo 2, 1. Mentre negli altri scritti si ha per 29 volte il sostantivo astratto paraclesis, che significa consolazione, ed è usato prevalentemente da Paolo e Atti. Il termine è totalmente assente in Matteo e Marco. Da ciò noi possiamo dedurre che il termine paraclito è esclusivo di Giovanni, il quale gli attribuisce un'importanza particolare che dobbiamo cercare di capire. Il verbo base del termine parakletos è il verbo greco composto da una preposizione para, che indica vicinanza, prospettiva, e dal verbo kaleo o kalo. In greco i verbi ineo, inao, ino si fondono insieme, si dice o, kalo, kaleo, kalo. E questo verbo, kaleo o kalo, significa io chiamo, io invito, io nomino in favore di, oppure io nomino a nome di, da cui anche prego, invito, esorto, consolo. Il termine greco in italiano diventa traslitterato paracleto, paraclito, assumendo anche il significato logico conseguente di avvocato, perché assume anche un valore giudiziario forense. Qui potremmo fare una discussione nel testo greco. Che cosa vuol dire in sostanza? Detto in termini semplici, semplici. Il verbo che significa, che ha tanti significati. Io chiamo, invito, nomino, parlo in favore, Dio a nome di, eccetera, da cui esorto, invito. Perché si arriva avvocato? Perché l'avvocato è colui che si mette accanto a un indagato, ad un sospettato, e lo difende, cioè lo consola, gli dà la certezza di non essere solo. L'avvocato è colui che esorta i giudici a considerare le ragioni dell'imputato. Al tempo di Gesù, quando qualcuno doveva essere condannato, veniva portato davanti ai giudizi. In giudizio in genere veniva fatto alla porta della città, dove si riunivano gli anziani, cioè coloro che erano riconosciuti come autorità. Ormai probabilmente al tempo di Gesù questo avveniva nel Sinedrio, però non lontano da Gesù, prima che si costituisse il Sinedrio, ecco, c'erano in ogni città, gli anziani si riunivano per giudicare. Se uno degli anziani si alzava e si metteva accanto all'imputato, il processo finiva, perché la presenza della persona autorevole garantiva della sua innocenza. Egli era il paracleto, era il difensore, non diceva una parola, non diceva garantisco, si metteva lì in silenzio e la sua presenza era garanzia sufficiente e totale. Dunque ci troviamo di fronte ad un termine pregnante. Quindi etimologicamente paracaleo vuol dire parlare dalla parte di, in difesa di, o anche contro qualcuno. In altre parole, il paraclito è sinonimo di difensore, quindi di avvocato, cioè colui che si impegna per dimostrare l'innocenza di qualcuno. In questo senso è consolatore, perché garantisce della sua innocenza. Ora, noi se facciamo un minimo di riflessione, vediamo che la parola ecclesia, in greco, ha lo stesso fondamento. Cioè viene dal verbo kalō, kaleo, con la preposizione ek, che indica un'origine, cioè un moto da luogo, da dove viene ek, da verso, origine, provenienza. Per cui la Chiesa vuol dire chiamata, convocata, radunata, da, sottinteso, Theos, Dio. Quindi paracleto ed ecclesia provengono dalla stessa radice. Dunque sono parenti, sono affini, hanno la stessa radice semantica, per cui il loro rapporto chiesa-paraclito è intimamente connesso in forza delle rispettive funzioni. Io farei una proposta, se il Papa permette. La proposta è questa. Ormai il termine Chiesa è un termine inquinato, perché quando si dice Chiesa la si identifica con la gerarchia. Quando intervistano un prete, intervistano un vescovo, la Chiesa ha detto, questo è il pensiero della Chiesa. Ma chi l'ha detto che è il pensiero della Chiesa? È il pensiero del vescovo che rappresenta, ma non è la Chiesa. E allora io, per evitare qualsiasi compromesso, direi che si usi la Chiesa così come viene usato, ma per indicare la Chiesa iniziamo ad utilizzare un vocabolario diverso. Per dire l'ecclesia, cioè per dire che è la comunità, che è il popolo di Dio, tutto quello che noi vorremmo dire con la parola Chiesa utilizziamo il termine ecclesia. Per dire autorità utilizziamo il termine Chiesa. Logicamente questo dovrà essere spiegato e ci vorranno anni e anni e anni prima che diventi patrimonio anche culturale. Se l'ecclesia viene dalla stessa fondamento semantico dello spirito, è lecito domandarci perché Gesù invia il paraclito, che cosa deve dimostrare, perché la Chiesa è connessa con lo spirito anche a livello di significato. Qui si apre un mondo, si apre un mondo in cui non voglio entrare, ma mi limito semplicemente a dire che il compito della Chiesa nel mondo sarebbe quello di O meglio, facciamo così. Gesù è stato condannato, è stato messo a morte ed ucciso. Il suo processo è invalido perché è stato fondato sulle testimonianze false. Compito della Chiesa, cioè dell'Ecclesia, che è chiamata da Dio, il compito della Chiesa è quello di dimostrare l'innocenza di Gesù. Vi porteranno nei tribunali. Non difendetevi, perché vi sarà il Paraclito che parlerà, lo Spirito che parlerà per voi. Ecco qual è il compito della Chiesa. Andare nel mondo e convincere il mondo che Gesù è innocente. E per far questo, sarà assistita dallo Spirito Paraclito. Allora, la Chiesa che cosa è? La Chiesa è la convocata, la radunata. Quando noi partecipiamo all'Eucaristia, noi non andiamo in Chiesa, noi non facciamo un atto di culto, non andiamo per non commettere peccato, non andiamo perché c'è un precetto della Chiesa, del Concilio Lateranense del 1215. Noi andiamo in Chiesa perché rispondiamo, no, o meglio, andiamo all'altare, andiamo all'assemblea eucaristica perché siamo convocati dallo Spirito. In altre parole, noi rispondiamo ad una vocazione, siamo chiamati, siamo convocati. E quindi ognuno di noi risponde a questa mozione dello Spirito e si dirige verso un punto, realizzando così la profezia di Isaia 2. E tutti i popoli convergeranno verso il monte del Signore per ascoltare la sua parola, e non vi saranno più guerre perché cambieranno le loro lance in falci e i loro armamenti in aratri. E tutti ascolteranno la parola del Signore. E questo è il movimento, questa è l'Eucaristia. L'Eucaristia non è semplicemente la riproduzione del sacrificio di Cristo. Questo l'abbiamo fatto per rispondere ai protestanti. Ma siamo nel 1600, ma tutti gli anni precedenti, dove eravate? Dove eravamo? Il mistero che celebriamo è molto più grande del sacrificio di Cristo, molto più grande. È l'umanità che è convocata, noi che rispondiamo alla convocazione dello Spirito, noi siamo il sacramento dell'umanità che cammina verso il monte del Signore, e tutti convergono prendendo coscienza, ognuno dalla propria diaspora, per formare l'Assemblea Unita. E qui nell'Assemblea Unita si colloca la definizione del Targum a commento al Cantico 2:8. Fammi sentire la tua voce, fammi vedere il tuo volto, dice l'amante all'amante. Che cos'è l'assemblea eucaristica? Che cos'è la preghiera? Che cos'è la messa? Che cos'è il radunarsi insieme? Io non vado a messa per non commettere peccato, ma vado a messa perché è un bisogno di Dio. Dio ha bisogno di vedere l'assemblea orante. Fammi vedere il tuo volto quanto preghi. Fammi vedere le opere buone quando tu celebri. L'assemblea orante risponde, compie il bisogno di Dio, che ha bisogno di contemplare l'assemblea orante che ascolta la sua parola e fa la comunione con le orecchie. E questa parola che entra dentro di noi ci trasforma e diventa pane, diventa carne e diventa cibo. Ma non carne nel senso di ciccia, di salsiccia, di cosciotto. Questo è il concetto che abbiamo noi, il corpo di Cristo. No, è la fragilità di Dio. La parola sarx in greco vuol dire fragilità, la parola bazar in ebraico vuol dire fragilità. Noi assumiamo la fragilità di Dio perché Dio è debole. Dio ha bisogno di noi perché ha fatto spazio a noi, lo zimzum. Dio ci ha lasciato lo spazio perché fossimo liberi di aderire a Lui, perché solo nella libertà ci può essere l'amore. Tant'è vero che un matrimonio costretto non è valido nemmeno per la Chiesa, mentre lo è stato per più di 1215 anni. I matrimoni costretti erano approvati dalla Chiesa. Ma dove siamo? Noi ci fissiamo con gli ultimi secoli, cioè dal Concilio di Trento in poi, e poi dal Concilio Vaticano I, dal 1870, ma siamo matti. E tutto il resto, e mi parlate ancora di tradizione. Ma noi, voi, non sapete dov'è la tradizione. Quando dico voi, non mi riferisco a nessuno, mi riferisco prevalentemente al clero e alla gerarchia. Vedete come vado fuori completamente di testa, perché sono talmente appassionato da perdere completamente il senso. Cioè l'Eucaristia, andare all'Eucaristia, a che cosa l'abbiamo ridotta l'Eucaristia? Ad una scemenza, un atto così. Sì, ci siamo basati sul fatto che la messa, per in quanto è messa, produce un effetto. Ma dove? Chi lo dice questo? L'ex opere operato. L'Eucaristia è il sacramento della presenza, è il sacramento della convergenza, è il sacramento, è la vocazione fondamentale del cristiano. Noi rispondiamo ad un desiderio di Dio, e tanto vi rispondiamo che noi diventiamo Chiesa nel momento in cui compiamo il desiderio di Dio. E lo compiamo non per noi, lo compiamo per noi dentro il mondo, perché portiamo con noi il mondo intero. Per questo nella colletta io dico sempre: portiamo nell'Eucaristia il mondo che ci abita, il nome, il volto, i desideri, i problemi, le situazioni, le gioie, le speranze delle persone con cui viviamo e che devono diventare la misura dell'amore che noi dobbiamo avere. E allora il rapporto tra lo Spirito e la Chiesa è un rapporto intimo, vitale, indissolubile. Perché quando noi ci muoviamo per celebrare l'Eucaristia, noi rispondiamo ad una mozione dello Spirito che compie la Chiesa, e la compie perché il mondo abbia la possibilità di vedere nel volto di Gesù il volto del Padre, che Gesù, di cui Gesù ci ha fatto l'esegesi, exegesato, Giovanni 1,18. Nessuno ha visto Dio, ma il Figlio ne ha fatto l'esegesi. E noi dobbiamo affidarci a Lui. Dunque l'umanità di Gesù, che per noi è determinante, più che la divinità, perché la divinità noi non la vediamo, ma l'umanità la sperimentiamo. E se noi, come Luca 15,1, tutti i peccatori si avvicinavano a Gesù per ascoltarlo, mentre i farisei e gli scribi mormoravano tra di loro. Gesù si siede sulla montagna e tutti gli stavano attorno. Ecco, è Gesù che parla, è la parola che ci dà la forza, è la parola che è il sacramento che ci trasforma, perché prima entra in noi attraverso le orecchie, e questa parola che entra dentro di noi diventa pane, diventa nutrimento. Quando finisce la celebrazione noi usciamo dalla chiesa ognuno con lo stesso pane. E quindi noi andiamo nel mondo a cercare la presenza di Dio per metterla in evidenza, non per occuparla. Essere chiesa vuol dire testimoniare questa presenza, perché tutti, anche se andiamo nella dispersione, anche se andiamo nella diaspora, noi portiamo la stessa identità, lo stesso ascolto. Come si fa a dire allora alle persone tu non puoi fare la comunione? Se volete dire alle persone tu non puoi fare la comunione, devo dire tu non puoi celebrare l'Eucaristia. Perché la comunione la fanno attraverso... Che differenza c'è tra la bocca e le orecchie? Siano i vostri orecchi circoncisi. O cambiamo radicalmente registro, oppure noi stiamo affossando la Chiesa, la parola di Dio, il Dio, Gesù Cristo, che diventano semplicemente strumenti di potere. La Chiesa è una realtà talmente alta che ci sfugge dalle mani. Noi non abbiamo coscienza, guardate le nostre parrocchie come sono sistemate, la messa ad ogni ora. Che senso ha la messa ad ogni ora? Cioè la messa d'ufficio. Aveva ragione Drewermann a definire i preti i funzionari di Dio. Ma noi dobbiamo garantire che tutti vadano a messa perché non compiano peccato, non facciano peccato? O dobbiamo garantire la celebrazione dell'Eucaristia come momento in cui Dio viene a noi per vedere il volto della Chiesa orante? Che cosa preferite voi? Preferite una messa così perché è una messa delle 10, la messa delle 11 e tutti vanno in chiesa a pregare Dio, dicevo una canzone degli anni 70, ma tu ti preghi il tuo e io mi prego il mio. Ma l'avete mai visto un'assemblea, un'aggregazione nelle nostre parrocchie, nelle nostre chiese? C'è la messa dei fanciulli, c'è la messa degli adulti, a mezzogiorno c'è la messa dell'elite. Alla mattina presto c'è la messa dei cacciatori. Ma dove siamo? Che cosa abbiamo combinato? Dobbiamo rivoltare tutto. Gesù è venuto per interpretare nuovamente la legge sulla sua autorevolezza, non sulla sua autorità, sulla sua autorevolezza. E se questo non vi piace, perché disturba la vostra sensibilità, beh, ragazzi, cambiate strada, andate dove volete, andate per Balere, ma non possiamo identificare la Chiesa con quello che noi abbiamo fatto. Quello che avviene nelle nostre chiese è completamente contro la realtà ecclesiale del Paraclito e dell'Ecclesia. Finisco qui. Altrimenti non mi fermo più. Allora diciamo il Padre nostro, questa volta in greco. Padre nostro che sei nei cieli, Pater Echemon, Hoen Tois Uranois, sia santificato il tuo nome, Hagia Theto To Onomassu, venga il tuo regno, El Theto He Basileiasu, sia fatta la tua volontà, Genezeto to telemassu, come in cielo, così in terra. Hos en urano, kai epi ges. Tona, dacci oggi il nostro pane quotidiano. Tonarton chemon, ton epiusion dos chemin semeron. E rimetti a noi i nostri debiti, kai afes chemin ta ofeilemata chemon. E come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, cai hos cai chemeis afecamen, tois ofeiletais chemon. E non abbandonarci alla tentazione, cai me eis enenches chemas, eis peirasmon. Ma liberaci dal male, challa riusai chemas, apotu poneru. Amen. Ecco, riceviamo la benedizione e concludiamo perché non so quanto tempo sia passato, ma sicuramente non è poco. Il Signore risorto che non ci lascia mai orfani, ci benedice ora e sempre. Amen. Il Signore risorto che ci lascia il comandamento dell'amore, ci nutre del suo amore. Amen. Il Signore risorto che dona il Paraclito come sua eredità, ci disseta con il suo spirito. Amen. Il Signore risorto che rimane con noi nella Santa Assemblea, ci svela il suo cuore. Amen. Il Signore risorto che dona lo Spirito ai Samaritani, aumenta in noi la fede in Lui. Amen. Il Signore risorto che dona lo Spirito nel battesimo è davanti a noi per guidarci. Amen. Il Signore risorto è sempre dietro di noi per difenderci dal male. Amen. Il Signore risorto è sempre accanto a noi per confortarci e consolarci. Amen. E la benedizione della tenerezza del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo discenda su di noi, sui nostri cari, su tutta l'umanità e vi rimanga sempre, specialmente su quelli che sono alla ricerca di una terra, pellegrini senza terra, verso una terra che fanno fatica a trovare, e cioè tutti i migranti del mondo. Amen. Concludiamo con l'antifona mariana, che è tipica del periodo pasquale, è una delle più carine, più belle, delle che fanno parte della, questa sì, della tradizione gregoriana. Regina Celi Letare, alleluia, quia quem meruisti portare, alleluia. Rexurrexit sicut dixit, alleluia. Ora pro nobis Deum, alleluia. Regina dei cieli, rallegrati, alleluia, perché colui che hai portato nel grembo, alleluia, è risorto come disse, alleluia. Prega per noi il Signore, alleluia. Rallegrati, Vergine Maria, alleluia, il Signore è veramente risorto, alleluia. O Dio, che nella gloriosa risurrezione del tuo Figlio hai ridato la gioia al mondo intero per intercessione di Maria, concedi a noi di godere la gioia della vita senza fine. Per Cristo nostro Signore. Nelle dispense che ho messo in rete troverete un appendice che è il nome di Yahweh. Spiego il nome di Yahweh, che ha la sua importanza perché purtroppo anche questo la Bibbia la traduce a modo suo, quindi chi volesse avere un approfondimento può trovarlo nel sito la domenica sesta del tempo di Pasqua, prendendo la data di domenica che è il 17 di maggio. A tutti, in modo particolare alle persone, a Fabio, Ornella, Silvia, Anna, a tutte le persone, Alfonso e Alfonso e tutti i corlesi, a tutti i corlesi che ascoltano queste cose che io non conosco, ma che prima o dopo, un giorno che vado a trovare Alfonso, faremo un pellegrinaggio, andremo a trovare tutte le persone che sono coinvolte con noi di Sant'Orpete, di cui so che ci sono, ma non so chi sono, e mi piacerebbe incontrarli. E con questo saluto Alessandra, la nostra Alessandra di Firenze, e attraverso di lei saluto tutti, senza dimenticarne nessuno. la Maria Grazia con i suoi figli, suo nipote, i suoi nipoti, poi dovrei citarne la Fleana, dovrei citarne tanti, in modo così rischiando veramente di dimenticarne qualcuno, perché ormai sono totalmente sclerotico, quindi dovete avere pazienza. E con la pazienza che avete voi di sopportarmi, vi abbraccio tutti con affetto e grande, grande gratitudine. A tutti, buona settimana, buona domenica e buona settimana. Da Paolo, prete.